Un arresto in un caso relativamente minore è diventato un vero e proprio caso nazionale. Noi questa mattina ci spostiamo a Lodi e siamo in compagnia di Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta. Buongiorno Francesco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Il protagonista di questa vicenda è il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, che è stato arrestato proprio la scorsa settimana. Puoi raccontarci i dettagli innanzitutto di questo arresto? Perché è stato arrestato?
Simone Uggetti è stato arrestato per un reato che in Italia chiamiamo turbativa d'asta, che di fatto è il reato per cui un amministratore pubblico in teoria emette un bando a misura di uno dei candidati che di fatto si trova in una posizione di vantaggio rispetto agli altri per vincerlo. Di fatto costruisce una gara in cui azzoppa gli altri concorrenti in qualche modo
Un
sulla
bando
base delle
truccato,
regole.
sostanzialmente.
Un bando truccato sostanzialmente, esatto. Simone Uggetti viene arrestato perché in un bando legato a tre piscine scoperte di Lodi, un bando per la gestione di queste piscine per una cifra ridicola, si parla di circa 100.000 euro di ricavi complessivi in tutta la stagione, favorisce una società che è in buona parte, per la parte relativa al capitale, di proprietà di un'altra società che gestisce rifiuti e che è a sua volta controllata al 99% dal comune. Nei fatti, Simone Uggetti favorisce una società di cui il comune è azionista di maggioranza. Lo fa chiedendo a una dirigente del comune di Lodi, a una dirigente responsabile del settore sport, di costruire un bando ad hoc per questa società, muovendo i punteggi in modo tale che il punteggio relativo alla appartenenza locale, che è una legge che fra l'altro è la legge consente di farlo, consente di fare un bando in cui si dice: siccome tu sei un'impresa del territorio, prendi molti punti in più. Lui chiede a questa funzionaria di dare tanti punti in più a questa società in quanto legata al territorio. C'è un altro dettaglio di questo bando, ad esempio: la concessione alla precedente gestione delle piscine scadeva a ottobre, il bando viene pubblicato a marzo. Questo cosa significa? Che chiunque non conoscesse le piscine o provenisse da fuori non ha nemmeno il tempo di rendersi conto di dove deve andare in qualche modo, di cosa deve gestire. In questo modo si disincentiva, con questi due fattori, si disincentiva la presenza di soggetti che vengono dall'esterno. Il
Insomma,
risultato ovviamente qual è? Che a Lodi c'è questa società che già gestiva le piscine, che si allea attraverso un'altra scatola cinese. Mi rendo conto che per un australiano può sembrare un procedimento estremamente complesso per pochi soldi e per, diciamo, tre piscine. Con una società a sua volta partecipata al comune di Lodi, formano una società, un'associazione temporanea di impresa. Quindi questa società un po' fa da cappello, da prestanome al comune e al precedente gestore. Assieme partecipano alla gara, ovviamente partecipano ad un altro soggetto, ma loro vincono. Il problema è che questa funzionaria non solo si rifiuta di scrivere il bando, ma prima denuncia la cosa al suo dirigente capo, che è il dirigente anticorruzione del comune, e poi va dalla procura, denuncia il fatto. A questo punto la procura ne fa una sorta di whistleblower, cioè le mette addosso degli aggeggi per registrare il sindaco, ma sotto indagine il sindaco stesso, e scoprono che in qualche modo il sindaco sta cercando, insieme al responsabile di questa società, di inquinare le prove. Dice che bisogna distruggere gli hard disk, faccio un esempio, dei computer di entrambi, perché nei quali si erano scambiati delle mail in qualche modo compromettenti rispetto al caso in essere. A quel punto l'inquinamento delle prove è uno dei motivi per cui in Italia è consentita la carcerazione preventiva, l'altro è il pericolo di che l'imputato reiteri il reato, quindi che ne compia un altro o che scappi. Nel caso del sindaco mi sembra un po' difficile. Sta di fatto che gli inquirenti chiedono l'arresto del sindaco Uggetti, il GIP consente questo arresto e in un giorno di mercato alle 9 di mattina i lodigiani vedono sfilare dal comune, dagli scaloni del comune, il sindaco in mezzo a due ali.
È qui che la vicenda inizia a diventare leggermente bizzarra, perché quello che ci hai raccontato nei dettagli è una storia con appunto sicuramente degli elementi non legali, ma a Lodi, quindi 50.000 persone, anche il tema è le piscine comunali, insomma è una vera e propria storia di paese. E da questo punto però l'affare si ingrossa, l'arresto viene ripreso da tutti i quotidiani in Italia e diventa un caso, un vero e proprio caso nazionale.
Sì, per diversi motivi. Il primo è che, per l'appunto, stupisce il fatto che un sindaco venga arrestato in questo modo per un affare così piccolo. È vero che il codice prevede in qualche modo la custodia cautelare in un caso di turbativa d'asta e con un pericolo di inquinamento di prove, è un reato che comunque prevede una pena che arriva fino ai 5 anni, se non sbaglio. Ma è pur vero che era un affare molto piccolo. Un affare in cui nessuno si era arricchito in qualche modo, perché l'impresa stessa che partecipava al bando non era altro che il comune di Lodi travestito fondamentalmente. Mi prendo la responsabilità di dirlo. Allo stesso modo, tuttavia, c'è un altro pezzettino di storia che va raccontato. Lodi non è una città qualunque in Italia. Il predecessore di Uggetti, che si chiama Lorenzo Querini, è il vice segretario del PD, che è il partito di governo guidato da Matteo Renzi. Quindi, in qualche modo, possiamo dire che, visto che Renzi è facente funzioni Presidente del Consiglio, Lorenzo Guerini, il predecessore di Simone Uggetti, è il capo del partito del Premier, è segretario del Partito Democratico. A 2 mesi scarsi dalle amministrative, si vota nelle principali 5 città italiane, a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna, un caso del genere acquista una rilevanza nazionale in qualche modo, perché si pensa che possa influenzare il voto, perché si pensa che ci sia un attacco della magistratura a Renzi, Renzi che a sua volta ha subito già, in qualche modo, si diceva che dietro la nomina di Pier Camillo Davigo, giudice storico del pool di Mani Pulite del 1991-93, ci fosse, diciamo, una sorta di resistenza della magistratura al potere renziano. Magistratura che peraltro, nella sua corrente principale, che è Magistratura Democratica, si è schierata contro il referendum di Renzi. L'Italia è un paese strano, in cui il complotto della magistratura contro la politica e viceversa vengono dati quasi per scontati, cioè si pensa alla magistratura come un soggetto politico e alla politica come un soggetto che in qualche modo interferisce con la magistratura, e allo stesso modo è un paese come cui una corrente dell'organo di autogoverno della magistratura, che fa parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, prende posizione su un referendum di riforma della Costituzione. Un po' bizzarra questa cosa, sta di fatto che qualcuno si scatena dicendo ecco il complotto dei magistrati contro Renzi, altri dicono ecco il modo con cui strumentalizzano la vicenda per delegittimare il Partito Democratico e quindi Renzi. Insomma, si genera una questione che per una piccola piscina di Lodi monta fino a diventare un caso nazionale che finisce sulle pagine di tutti i quotidiani.
A questo proposito, l'avvocato Raffaele Della Valle, appunto ex Forza Italia, vede una connessione, un filo comune che lega le inchieste sul PD in campagna, questo arresto, la condanna per evasione fiscale del segretario del PD sardo Renato Soru. Questo legame lo vede in una specie di remake del 1992. Insomma, secondo lui si sta assistendo a quello che potrebbe essere una nuova Mani Pulite. È una teoria che sta prendendo piede in Italia.
Sì, ma secondo me è una teoria senza fondamento. Nel senso che la magistratura a volte, diciamo, tracimi dalla sua funzione meramente di scoprire i reati e eventualmente di punirli, è indubbio. Nella stagione 92-94 di fatto si è assistito a una sorta di invasione di campo, quasi da caso di scuola. Io ho letto il libro di Mattia Feltri, che si intitola 93, che invito tutti a leggere, in cui Francesco Saverio Borrelli, capo della Procura di Milano, rintuzzava le dichiarazioni, faceva l'esegesi delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica dicendo: io sono convinto che il Presidente della Repubblica la pensi così o stia dicendo questo, quasi a volersi vedere come una sorta di contropotere rispetto al Presidente della Repubblica. Dava il senso, insomma, di una dialettica in cui la magistratura aveva completamente messo sotto scacco la politica. D'altra parte il Parlamento era per metà composto da soggetti che avevano un avviso di garanzia inquisito, era totalmente delegittimato. Questo Quindi è facile vedere, soprattutto in uno come Raffaele Della Valle, peraltro che partecipa alla stagione della prima Forza Italia di Berlusconi, che si vede che è capitato il suo primo avviso di garanzia dopo 2 anni dall'inizio di Tangentopoli a un vertice a Napoli contro la criminalità organizzata, un vertice internazionale in cui era presidente del Consiglio padrone di casa. Insomma, difficile credere in, insomma, che in quel gesto non ci fosse una qualche finalità politica. Lo dico da non berlusconiano. Oggi è un po' diverso, nel senso che, per come lo vedo io da lodigiano, la storia di Lodi è una storia estremamente locale, un po' una piccola vicenda di paese, che poi prende, diciamo, per una congiunzione astrale stranissima, una rilevanza nazionale, quindi un arresto sproporzionato, ecco, a mio modo di vedere comunque abbastanza sproporzionato e mediaticamente molto simbolico. La vicinanza delle amministrative, proclami di Davigo contro la politica che non ha risolto i suoi problemi di corruzione, Renzi che risponde a Davigo, insomma c'è tutta questa. Quella di Soru però una condanna, quella del PD campano, ne abbiamo avute a decine di inchieste su esponenti del PD meridionale, che è comunque un partito che non gode di ottima salute dal punto di vista, diciamo, della legalità. Perché ovviamente, mancando alternative, il voto clientelare va dove c'è il potere al sud, è una storia vecchia come il mondo. Quindi da quel punto di vista io vedo più che altro una convergenza mediatica nel mettere assieme storie diverse, che poi questo risponda alla medesima finalità, cioè screditare il Presidente del Consiglio, il suo operato, i suoi tentativi di riforma, questo sì, giusti o sbagliati che siano peraltro quei tentativi di riforma. Quindi c'è da una attenaglia dalle due parti politiche che si oppongono al Premier una sorta di uso politico di vicende giudiziarie che sono abbastanza slegate tra loro. La magistratura sicuramente non è una categoria che in questo momento adora Matteo Renzi, sta facendo la riforma della giustizia, che ha introdotto la responsabilità civile dei magistrati, che quindi il fatto che i magistrati paghino in funzione dei loro errori, e che fa una riforma costituzionale nella quale i giudici di nomina politica del Consiglio Superiore della Magistratura sarebbero nominati da una sola Camera, e quella Camera fondamentalmente è una Camera blindata dalla maggioranza di governo. Quindi fondamentalmente non garantirebbe pluralismo politico all'interno delle 1000 correnti della magistratura. Quindi diciamo che il rapporto tra Renzi e la magistratura italiana non è esattamente, diciamo, rose e fiori. Anche qui, secondo me, è una convergenza strana di piccole storie che diventano un quadro più grande nel contesto politico attuale, ma non vedo, diciamo, una cupola che dice adesso facciamo 10 inchieste a tenaglia, tipo gli attentati di Parigi in simultanea, mi si perdoni, diciamo, l'accostamento, e facciamo cadere il governo Renzi. Penso che sia una cosa determinata da un clima, ecco, più che da un disegno.
Francesco Cancellato, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Prego.